Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol. È bastato un gol pesantissimo, quello di Armadius Milik, per portarci in finale di Coppa Italia. Un abbraccio a Frederick in cabina di regia che conduce la trasmissione. Tra poco arriva anche Francesco Rinaldi, una puntatona della Juve in gol, la Juve vista dalla curva. Abbiamo un oioioi sul Milan indimenticabile, sull'anno che fu, abbiamo dichiarazioni incredibili, abbiamo uno sviluppo particolare. Io sono qua naturalmente anche per leggere i vostri messaggi, le vostre insoddisfazioni. Eh sì, perché ieri, non lo so, è la Juve distrutta, disintegrata, come non giochiamo, e i fischi, e non festeggeremo mica come se fosse la Champions questa finale, come ha detto Zazzaroni su Mediaset. D'altronde la Champions non la facciamo, quest'anno facciamo la Coppa Italia, è l'unica Coppa che facciamo, e quindi se i giocatori si qualificano per la finale, giustamente vanno sotto la curva a festeggiare. Devono piangere? Non lo so, ditemelo voi, dobbiamo piangere? No, perché ieri, tra tutti i messaggi di devastazione, ne sono arrivati anche alcuni che citavano qualcosa tipo, vabbè, al di là della telecronaca ipercritica, per usare un eufemismo, diciamo anti-allegriana, di chi faceva la cronaca, che però ci deve commentare pure il finale. La Juve ha preso due gol che ha regalato, uno l'ha regalato Alexandro e l'altro l'ha regalato Bremer, e poi c'è la grandissima parata di Perin. Per il resto Perin in pensione tutta la partita, noi le nostre solite tre palle gol sciupate. Sì, la partita l'ha fatto la Lazio, doveva rimontare, sì, ha avuto il possesso palla, certo, non abbiamo avuto la solita prestazione, sia chiaro, non mi è piaciuta la prestazione nel complesso della squadra, però alla fine, riguardando con calma la partita questa mattina, primo tempo mi hanno detto che la Juve non è scesa in campo, il tiro di cambio a soffio di palo, Vlahovic che si divora un gol, Bremer altrettanto da corner, uguale a Castellanos. Nel secondo tempo Vlahovic ha tre opportunità per andare a segnare il nostro gol e loro fanno un contropiede, uno. Cioè, non è che proprio, ma non è che stiamo esagerando, non stiamo diventando un po', non lo so, ci stiamo facendo contagiare in qualche modo dai pazzi che ci sono scatenati in giro. Francesco Rinaldi, ci sei?
Sì, ci sono, buongiorno a tutti.
Come la va?
Va bene, dai, adesso siamo in procinto di organizzarci per andare a Roma.
Ah, attenzione, tu sei già lì. Ma non è che, no, perché sai, ci sono in giro sti persone, cioè Moratti, conosci Moratti, no? Dice che i suoi scudetti sono 25. Sì. Dice che i suoi scudetti sono 25. Poi il giorno dopo la Russa, conosci la Russa, no? Ha detto sul tweet di Agnelli, che citava il 1982, ha detto: beh, fino all'82 magari glieli lasciamo quegli scudetti lì, però dopo non me ne vanterei troppo. E ho detto: ma quanti ne abbiamo presi dall'82 in poi? Dopo 18, quindi secondo la Russa ce ne devono togliere 18. Stamattina mi sveglio e Mazzola, Sandrino, conosci, no? Sandrino Mazzola,
sì.
Dice che dovrebbero essere 28 gli scudetti dell'Inter. Ma non è che noi ci stiamo facendo contagiare.
Mazzola ha detto: senza la Juve l'Inter avrebbe 28 scudetti. È come dire che senza non so, Federer Nadal avrebbe molti più slam, non so, io senza Verstappen magari la Ferrari qualche vittoria in più la faceva, no?
Sì, guarda, io senza l'ascensore magari salirei sei piani a piedi, cioè non è un problema.
La sparo grossa, reggiti forte, senza il Barcellona e il Real Madrid l'Atletico avrebbe qualche liga in più. La sparo grossa però qua e mi rendo conto.
Ci stai andando giù pesante. No, ma qui siamo al delirio collettivo. Ma noi ci stiamo facendo contagiare. Adesso, amico mio, io come tutti ieri sera ho sofferto come un cane. Però poi siccome anche durante la trasmissione televisiva dov'ero, cioè mi hanno detto appunto che era tutto un disastro, e io ho detto vabbè, insomma alla fine però ci siamo qualificati, almeno quello. Poi stamattina l'ho riguardata la partita.
Claudio, sai cos'è?
A me non sembra che la Lazio abbia fatto chissà che cosa più di noi.
Ti posso anche capire, ma la Juve di partite in Coppa Italia ne ha steccate anche negli anni passati. Ha ricordato lo stesso Allegri che aveva vinto 3-0, è andato in casa con l'Inter e poi ha perso 3-0 là e siamo passati solo ai rigori. Non so, a Napoli, una partita che avevamo praticamente in mano, siamo riusciti a farci rimontare, a perderla, anche se poi ci siamo qualificati. Cioè, partite le abbiamo steccate anche negli anni che si vincevano le Coppe Italia. Il problema qual è? Che tu vieni da due mesi, tre mesi ormai di... Certo. Risultati insoddisfacenti, e quindi sai, uno dice: cavolo, hai fatto l'andata, hai vinto 2-0, hai fatto una bella partita. Al ritorno, la cosa che si chiedeva era di non soffrire. E certo, che prendi il 2-0 all'inizio del secondo tempo, già che hai preso l'1-0 al primo tiro in porta, che subisci, come hai ricordato tu, su delle disattenzioni collettive, di cui Alessandro è il culmine. Ma secondo me ce ne sono, c'è Chiesa che perde una palla in uscita e ne ha perse tante, soprattutto nel primo tempo. C'è un cross che secondo me, con tutto il bene che posso volere a Mattia, secondo me quella palla è del portiere. Cioè, il cross arrivava lentissimo, era vicino, praticamente dentro l'area piccola, e quelle sono palle col portiere. Nel mio modesto passato di portiere che ho avuto, se arriva un cross lento e arriva nell'area piccola, il portiere esce, la prende, lui è rimasto in porta, e poi Alessandro ci ha messo proprio la ciliegina. Però è stato proprio un errore collettivo, tre errori individuali, e purtroppo però al primo tiro in porta prendi gol, e qui la partita è chiaro che poi loro si caricano e tu cominci a perdere le poche certezze.
Sì, però poi se la guardi tutta, allora è come dici tu. E cioè, noi siamo reduci da due mesi di sofferenza, e quindi un'altra partita in cui soffri, certo, la unisci alle altre e la prestazione diventa devastante. Però poi, e prendo proprio Alessandro, perché ovviamente è quello sempre, giustamente, preso di mira, perché ogni volta la stupidata la fa, a parte che bisognerebbe, ma no, stavo per dire una sciocchezza, bisognerebbe più prendersela con chi lo mette in campo, ma dimenticavo che ce la prendiamo con chi lo mette in campo, e qui quello era dato per scontato. No, dico, su Alessandro fa quella stupidata, ma il resto della partita poi non sbaglia più niente.
Lo so, capito, ma quella è...
No, Francesco, no, è per dirti che a noi ci rimane quello, quindi Alessandro è quella roba lì. Ma in realtà ha giocato meglio di Bremer e di Danilo, Alessandro, alla fine della partita.
Certo. Ma sai cos'è? A questa squadra ormai sono arrivato alla conclusione che manca l'autostima. Noi ormai siamo abituati qua tutti a dire che la squadra è scarsa, i giocatori sono scarsi, sì. E se non fosse proprio così, cioè, secondo me la comunicazione che è stata fatta da parte dell'allenatore e della società...
Cioè, tu dici che loro adesso si sono autoconvinti a furia di sentirselo dire?
Sì, perché nel girone d'andata c'era un altro atteggiamento, i giocatori erano gli stessi, ma c'era un altro atteggiamento, finché l'obiettivo era quello grosso. Però mentre l'obiettivo era quello grosso e continuava a sentirsi dire che l'obiettivo è la qualificazione, anche lì, l'anno scorso si è arrivato terzo, ma almeno l'obiettivo fissa un obiettivo che può essere ripetere il ripiazzamento scorso, se non migliorarlo, non la qualificazione Champions in un momento in cui, tra l'altro, domenica, sabato scorso, venerdì sono scesi in campo e che ormai è il quinto posto la qualificazione Champions. Il messaggio che fai passare è che basta arrivare quinti, ed è sbagliato, come è sbagliato dare il messaggio che l'obiettivo è arrivare in finale. No, l'obiettivo è vincere la Coppa Italia, non è l'obiettivo arrivare in finale. Cominciamo anche un po'
Però vedi che il ragionamento della società è oramai in questo momento è sempre soltanto economico, perché quando Scarpino appunto dice lui dice l'obiettivo è la finale. Tra l'altro devo dire a tutti, attenzione, che stanno facendo i conti senza l'oste, perché quando Scarpino mi dice l'obiettivo è la finale di Coppa Italia, lui cosa sta pensando? Perché la finale di Coppa Italia, bravo, ti garantisce la Supercoppa, milioncino in più, milioncino in meno, con il botteghino le due competizioni fanno
anche l'allenatore l'ha ricordato a fine partita,
soddisfatto. Ma infatti, intanto stai dando una scusante all'allenatore, che ti può dire: oh, mi hanno chiesto la finale di Coppa Italia, certo, obiettivo raggiunto. B, fai sempre i conti senza l'oste. Sai perché ti dico questo? Perché abbiamo scoperto questa mattina che i famosi 50 milioni del mondiale per club, al momento in realtà, siccome sai il presidente Amala, quello della FIFA, no?
Sì, Infantino.
Amala, quello lì di Amala.
Sì, che ha fatto il tweet. Sì.
Quello di Amala, in realtà, in questo momento non è riuscito a trovare gli sponsor che credeva. Per cui pare che ad oggi il mondiale per club possa garantirti non più 50, ma una ventina di milioni. Quindi già ne abbiamo persi 30.
Così, senza neanche iniziare a giocarla.
Senza neanche farlo.
Quindi occhio a pensare solo a quelle cose lì, iniziamo a pensare più al campo. E allora qui si stanno spaccando tutti. Siamo sempre, io chiedo a te, ma non ci può mai essere una via di mezzo? Io sono già pieno di messaggi tra quelli che dicono appunto che la squadra è scarsa, perché anche ieri, altro che ripartenza e sviluppo del gioco, sbagliavamo i passaggi a due metri, e quelli che dicono invece che l'allenatore è scarso e che la squadra è forte. Ma non possiamo tirare in mezzo, diciamo.
Ma anch'io quando li vedo giocare dico, ma questi sono proprio scarsi. Cioè, io vedo dei centrocampisti che non azzeccano un passaggio a tre metri, ma poi affronti squadre che hanno giocatori che sulla carta sono più scarsi dei nostri. Cioè, non è che io sto parlando, cioè vai a San Siro con l'Inter, subisci il gioco dell'Inter e io dico, vabbè, ci sta, ok. Ma qui tu subisci contro il Cagliari, qui tu subisci contro qualsiasi squadra tu affronti. Hai subito contro il Verona, hai subito con chiunque. E quindi questa è una cosa che non è possibile. Cioè, io posso capire la questione tecnica con squadre del tuo livello, se non più forti, ma cioè, non puoi subire da chiunque. Se subisci da chiunque è perché, secondo me, è una questione ormai, cioè, manca autostima. Cioè, loro stessi sono convinti di essere scarsi. Non vedo altre spiegazioni, perché voglio dire, cioè, veramente la prestazione di Cagliari è inspiegabile. La prestazione di Cagliari è inspiegabile. Il primo tempo, soprattutto di Cagliari, il secondo tempo ormai hai messo dentro 12 attaccanti, loro probabilmente anche perché avevano corso tantissimo nel primo, poi sono calati. Ma veramente, ma giochi col Torino, ma non puoi subire contro chiunque, perché evidentemente questa squadra qui ormai ha perso autostima. E secondo me è stata anche, cioè, è dovuto al fatto di una comunicazione societaria e dello staff tecnico che è stata, secondo me, fatta male, molto male. Ecco, mi auguro che
quindi tu come lo interpreti ieri Allegri nel post partita, quando alza un po' la voce e dice che alla Juventus tutti, dirigenti compresi, devono lavorare con l'ambizione di vincere le competizioni?
Ah sì, ma per forza, perché ieri ho sentito per la prima volta Giuntoli parlare di arbitri, perché forse ieri si sono accorti che forse c'è qualcosa che non va, perché dopo sabato, dopo
però che leggi lì, che non hai... Però anche lì, Francesco, se me la butti lì in un prepartita dicendo ci sono quegli errori evidenti, ma fa niente, andiamo a... no, fa niente, no, cioè, o lo dici se... cioè... con, non dico veemenza, ma
lo
con...
dovevi dire allora, per essere credibile lo dovevi dire, e hai avuto le occasioni soprattutto nel girone d'andata, dovevi dirlo nelle partite che vincevi. Quante volte ci siamo detti noi, Claudio, in questa trasmissione, le partite che tu hai vinto ma che hai subito dei torti, a fine partita dovevi andare a dire, signori, ma non è che siamo deficienti, cioè, va bene tutto, però le cose le vediamo, perché sinceramente, ma anche ieri su McKennie c'è stato il famoso step on foot, quando McKennie poi è rimasto a terra.
McKennie è rimasto a terra, tutti hanno detto, ma anch'io che non ho visto il replay, che ero in televisione, mi hanno detto, ma cosa si è fatto McKennie, che si è fatto male da solo, è stato fuori tre minuti? No, non si è fatto male da solo, gli ha pestato coi tacchetti lo scarpino e contemporaneamente c'è anche la mano, non so se ti ricorda qualcuno, che ha preso un rigore nel campionato con una mano appoggiata.
Sì.
Quindi c'è doppio rigore nella stessa stazione, non ne parla nessuno.
Ma soprattutto lo step on foot è proprio il classico rigore da VAR, roba che se tutti cominciano ad accerchiare l'arbitro a quel punto è costretto perlomeno a chiedere cosa sta succedendo, a quel punto lo vai a rivedere e lo step on foot c'è, rigore, basta, ormai è classificato, abbiamo preso noi un rigore con Napoli, abbiamo perso una partita per uno step on foot di un giocatore che ha preso la palla, l'ha stoppata male, la palla è finita a 50 metri e lui è svenuto. Poi si è andato a vedere, c'era lo scarpino sopra il piede, basta, rigore. Cioè, non è che ci parla del procurato onda. Ormai è classificato, ormai lo fanno tutti, si buttano per terra.
E serve a non farti prendere in giro. Tanto non è che passi per arrogante, perché noi ci passiamo sempre anche quando non lo siamo. Cioè, noi quando avevamo lo squadrone che vinceva gli scudetti, alla fine del primo tempo, ti ricordi, no, che ci facevano le polemiche? Sì. Chiellini guarda nel tunnel, Bonucci parlano con l'arbitro. Certo che parlavano con l'arbitro, come adesso parlano quegli altri. E magari gli dicevano pure alla fine del primo tempo, non mi sei mica piaciuto nel primo tempo.
Ma se tu...
fa così...
Esatto, adesso, a parte quello di McKennie, quello di venerdì è clamoroso, quello di venerdì è clamoroso, ma qualcuno dei nostri è andato a reclamare dall'arbitro, è andato a dire all'arbitro vai a rivederla, è successo? Nessuno. E quindi perché la Juve è la squadra che non ha on field review? Perché nessuno protesta, nessuno della società si fa sentire, i nostri tifosi, tanto alla fine è colpa dell'allenatore o della squadra che è scarsa, quindi in questo ambiente qui, ma l'arbitro, ma c'ha tutto da perdere, cioè, voi dite vabbè pazienza, non gli ho dato rigore, tanto domani tanto alla fine partita si parlerà di Allegri, cioè capisci bene che le altre squadre non fanno così, devi essere anche un po' smaliziato, e lì si vede che proprio manca una persona di calcio che queste cose qui gliele spieghi, perché non è possibile, c'è tutta la squadra, c'è subito una roba del genere a Cagliari e nessuno ha alzato mezzo dito per andare a protestare, nessuno, quando vediamo altre squadre che c'è tutta la squadra attorno all'arbitro, non funziona, ormai siamo arrivati alla fine del campionato, a fine stagione, e ormai si... parliamo dell'anno prossimo, sono atteggiamenti che bisogna cambiare.
Dai, calmo, che abbiamo il 15 maggio, la grande notte, settimana prossima la Juve ti fa sapere che comunicherà i metodi per prendersi i biglietti, tu l'hai già preso? Ce l'hai già?
No, partirà, ci saranno quattro fasi.
Allora tu te lo devi avere prima, a prescindere.
Capito, io, scusa, cioè, se no, fisicamente non ce l'ho, per la parte della vendita,
se no che io ho vista della curva mi sei, attenzione, siamo all'assurdo ormai, scrive Fabrizio Gobbo Forever, non si può pretendere il sangue da una rapa, la Juve questa l'ha presa così, forse con Pogba al 70% qualcosa di meglio, ci sono tanti babbei qua tra i fratelli juventini, speriamo che non siamo noi babbei. Poi Fabrizio da Torino che scrive: io a differenza di tanti altri che si professano tifosi, ieri sera ho passato una lieta notte, il bello del calcio è quello che si è visto ieri all'Olimpico, il solo fatto che gli anti-juventini ci sono rimasti male mi dà felicità, che la Juve odierna sia mediocre lo si sapeva da due anni, quindi pensate a tifare, cari tifosi, invece di sperare in una sconfitta della vostra squadra del cuore. Forza Juve, siamo in finale. Allora, io non ho fatto neanche Francesco, ma penso nessuno, i caroselli in centro per la finale di Coppa Italia, però se mi permette Francesco, vedere messaggi di tifosi della Juve che sono disperati perché Milik ci ha portato in finale mi lascia un po' basito.
No, io penso, non penso, cioè io non penso che siamo arrivati a sto punto.
Ce
penso
ne sono, ce ne sono.
E tanto cosa pensate che cambia? Cosa pensate che cambia? Non penso, ripeto, che la società faccia i suoi piani in base a se arrivi o non arrivi in finale coppia. Se ieri andavamo ai rigori, che aspettavano l'ultimo rigore per decidere se tenere o cacciare l'allenatore. Ma
no, tra l'altro, ieri è passata un po' come una rivisitazione del prepartita di Giuntoli rispetto a Cagliari, ma in realtà Giuntoli è andato oltre, semplicemente perché lui ha detto a un certo punto che ne parleranno noi in separata sede alla fine del fatto che ha solo un anno di contratto. Però, virgola, capo ha detto: ci incontreremo per pianificare insieme quello che dobbiamo fare sul mercato. Cioè, ha detto robe, poi magari ci sta mentendo, però ha detto robe che riguardano l'allenatore attuale, non quello futuro.
Ma secondo me. Giuntoli vuole arrivare a parlare con Allegri, cioè il messaggio che gli sta dando è: guarda che se resti io rinnovo, non ce l'hai, quindi parti con una squadra col contratto in scadenza, poi vedi, esatto, tu cosa vuoi fare,
cioè, anch'io ho questa impressione, tant'è vero che oggi la voce di oggi, perché noi abbiamo nove giocatori in scadenza, sono tanti, e uno è Szczęsny, e il messaggio che sta passando oggi è che, siccome Giuntoli, non solo evidentemente come dici tu con l'allenatore, ma con tutti i giocatori, farà questo tipo di ragionamento, pare che Szczęsny spalmare il suo ingaggio non è che ci senta proprio, giustamente dico io.
No, lo salutiamo, per me è una...
No, è salutiamo, dei problemi, l'anno di contratto ce l'ha, è come il discorso dell'allenatore.
Cioè, fai il tuo anno di contratto e poi arrivederci, grazie. Cioè, mi sembra che il portiere sia l'ultimo dei problemi di questa squadra, mi pare che abbiamo problemi in altri settori del campo.
No, è per dire che poi questo sarà anche stato l'anno zero, ma l'anno prossimo, con tutte queste scadenze, potrebbe essere l'anno prossimo l'anno zero,
Sì, però è chiaro che un conto è programmare sapendo che fai la Champions, un conto è programmare sapendo che non la fai, quindi anche in questo momento, e poi bisogna vedere che richieste hanno questi signori, se qualcuno ha veramente il coraggio di presentarsi e chiedere l'aumento, come ho letto, di alcuni giocatori che vogliono l'adeguamento per rinnovare. Vista la stagione, secondo me non c'è aria di venire a chiedere l'adeguamento devi dare ben altri segnali, quindi si faranno altre riflessioni, con l'allenatore attuale o con il prossimo si faranno le riflessioni. Quello che mi preme è che comunque deve esserci sempre l'ambizione di poter arrivare a vincere, ecco, quello è, perché se no non è più la Juve, se l'obiettivo della Juve è arrivare quinta, perché la Champions basta arrivare quinta, e se l'obiettivo della Juve è arrivare a giocare la Supercoppa, no? a vincerla, la Supercoppa, cioè, sono cose non da Juve, sono cose che può pensare di fare la Lazio, no? La Juve, quindi deve proprio cambiare questo atteggiamento. Giuntoli dice che lui è juventino, è cresciuto in una famiglia di juventini, e si facesse spiegare meglio forse che cos'era la Juve, perché secondo me non è quella roba che stiamo vedendo adesso.
Ma io ve l'ho già detto, non lo dico più perché voglio godermi almeno la finale di Coppa Italia, però non è come tutti scrivono e pensano sul prossimo triennio. La Juve chiuderà la stagione, guarda, dovrebbero fare tutti come voi tifosi, perché oltre ai 10.000 e oltre che c'erano allo Stadio Olimpico ieri, e immagino che saremo più di metà nella finale di Coppa Italia allo Stadio Olimpico di Roma, la Juve chiuderà la stagione con incassi da 57 milioni dall'Allianz Stadium, perché praticamente ha il 97% di copertura. Insomma, voi ci andate sempre, anche se le partite non sono belle.
Sì, poi è stata una mossa furba da parte loro di far riaprire la campagna abbonamenti nel momento in cui stavamo andando bene, e quindi, e quindi hanno bruciato tutte le curve, tutti i posti, quelli magari più economici, e li hanno venduti tutti in abbonamento, per cui sono stati furbi da quel punto di vista, o fortunati. Sì. Perché non so se l'avessero riaperta adesso, non lo so se avrebbero.
Tu dici che forse non avrebbero raggiunto lo stesso risultato.
La sensazione.
Sì, anche se questa poi, sensazione.
Anche se poi in realtà i pienoni li ha fatti anche l'anno scorso, perché mi pare che l'anno scorso addirittura i numeri erano superiori. È vero che c'erano le partite di Champions.
C'era la Champions.
Però ha fatto numeri superiori. Quindi voglio dire, anche l'anno scorso è stata un'annata.
Non una grandissima Champions,
no,
tra l'altro.
No. Però voglio dire, e anche con tutto quello che è successo, però il pubblico è stato vicino alla squadra anche in una situazione drammatica come era quella dell'anno scorso.
No, è vero, i miei complimenti. Allora, Mazzola mi ha fatto esplodere la chat, io te lo dico. Marco da Torino scrive: dimenticavo, senza i 5.000 colleghi che ho al lavoro sarei quasi amministratore delegato. Senza le 7 finaliste di Champions avremo almeno 9 Coppe dei Campioni.
Volevi dire qualcosina anche a Moratti, magari dopo la pausa rispondiamo anche a Moratti.
Allora facciamo così, ci fermiamo per la pausa, al rientro Rinaldi deve dire qualcosina al buon Moratti. Ma poi scusa, visto che c'è Juve-Milan, poi parliamo anche di Juve-Milan, perché ragazzi, sabato Juve-Milan è un bel... Ce l'abbiamo uno yo-yo di quelli belli?
Insomma, qualcosa tiriamo
qualcosa
fuori.
Qualcosa c'è? Allora sì. State lì, perché qualcosa da dire anche al Milan ce l'abbiamo, fra poco.
La Juve in gol.
Mazzola dice: senza la Juve avremo 28 scudetti, scatenate la vostra fantasia da casa. Mentre Massi da Firenze dice: se alziamo la coppa arriviamo secondi, terzi, sarà una stagione positiva, però bisogna portare la coppa a casa, anche perché sarà la 15ª forza Juve, salvo dalla Germania, e felice ieri non per la prestazione, ma se vinciamo la Coppa Italia vado a festeggiare, oh. Poi dice: come faccio a sopportare quelli che ho in TV, e io sono cresciuto con Corna e Crudeli, quindi ragazzi posso sopportare tutti, sia da giovani che da anziani. Poi un grande abbraccio anche a Reggio Calabria con Nick, che dice: oh, con Andrea Agnelli 19 trofei, con Elkan la vedo un po' dura. Alessio da Caserta dice che a Napoli sono arrabbiati con Orsato perché ha favorito la Juve. Intanto cosa gliene frega a Napoli di Juve-Lazio? E poi cosa ha favorito? Mi manca il rigore.
Beh, ma Napoli con Orsato hanno il dente avvelenato.
Orsato, quello che in quella partita famosa non mi ha espulso un giocatore dell'Inter, non mi ha dato due rigori anche lì. Oh, ma Orsato ogni volta non ci dà i rigori però,
Non so, però Orsato arbitra le finali di Champions, arbitra le finali degli europei, arbitra Manchester City, Real Madrid, però in Italia esatto. Non può arbitrare, non ha arbitrato per un po' di anni una certa squadra.
Hai capito come funziona. Senti, prima di rispondere a Moratti e andare su Juve-Milan anche, Cosimo, che è un ottimista per natura, Francesco te lo dico, scrive: caro Claudio, ci vorrebbero 24 giocatori in scadenza, altro che 9. Sono pochi, capito. Cosa vuoi dire all'ex presidente dell'innominabile?
Cosa voglio dire? Che partiamo dal allora, non parliamo della posizione della Juventus nel 2006, ok? Penalizzata, punita, mandata in B, ma le cose che sono uscite, perché poi lui ha detto: se con le cose che sono uscite dopo avremmo potuto vincere più scudetti. Ma in realtà le cose che sono uscite dopo sono che la sua società è lui e il suo presidente, che in quel momento aveva nominato al posto suo, facevano telefonate ai disegnatori come facevano tutti, e per i quali noi siamo stati puniti, perché nella sentenza della procura sportiva noi avevamo l'unicità dei rapporti, quando in realtà unicità non c'era, perché c'erano 100.000 intercettazioni e soltanto una ventina sono quelle che sono state prese in esame per penalizzare la Juve. Le altre 99.980 hanno detto tutti che erano ininfluenti. Quando poi qualcuno se ne è andato a sbobinare e a farle trascrivere a spese sue, sono saltate fuori le telefonate anche delle altre, che se fossero state prese in esame in quel periodo lì avrebbero portato a delle sentenze sportive pesanti anche per le altre società, tra cui la società FC Internazionale, che infatti poi è stata menzionata nella famosa relazione Palazzi, una relazione di 72 pagine, no? Perché sembrano il libro nero di Paratici, che era un foglio a quattro. Questa era una relazione di 72 pagine.
Ce l'ho sul desktop del computer, ogni tanto me la rileggo.
Ecco, con quelle accuse difficilmente l'Inter quell'anno avrebbe potuto, non retrocedere, anche se era responsabilità diretta e quindi c'era il presidente in persona che parlava con gli arbitri, quindi la responsabilità diretta si andava in B. Però mettiamo che non li mandavano in B, gli davano la stessa sanzione del Milan. Il Milan si è qualificata, è stata retrocessa al quarto posto ed è andata in Champions tramite i preliminari. L'Inter la Champions non l'avrebbe fatta quell'anno lì. Senza la Champions Ibra non sarebbe mai andato all'Inter. Parliamoci chiaro, mi sembra di poter dire con assoluta certezza che Ibra non sarebbe andato all'Inter se l'Inter non faceva la Champions. E senza Ibra, vabbè, lo scudetto dell'anno dopo lo vince l'Inter praticamente già con 20 punti di vantaggio sulla Roma, un campionato assolutamente ridicolo, con l'Empoli che si qualifica in Europa League, l'Empoli va in Europa League quell'anno lì, no, quindi è un campionato, diciamo così, abbastanza farsesco, non lo dico io, l'ha detto Mourinho in un famoso sfogo suo. L'anno dopo però l'Inter vince lo scudetto all'ultima giornata con Ibra che era infortunato e che entra a 20 minuti dalla fine, che loro stanno pareggiando a Parma per fargli vincere lo scudetto, perché lo stava vincendo la Roma, c'era il sorpasso all'ultima giornata. Se non entra Ibra gli fa vincere lo scudetto, quindi già il ciclo era finito al secondo scudetto. E poi cosa succede? Che Ibra viene venduto al Barcellona, viene pagato 50 milioni più Eto'o, con quei 50 milioni l'Inter prende Snyder, prende una serie di giocatori. E poi insomma, fa il triplete. Innanzitutto si può permettere anche di pagare due allenatori, uno era Mancini e l'altro era Mourinho, 20 milioni di tra i due allenatori, e poi comunque può fare la squadra con la quale poi vincerà il triplete. Quindi quindi io non so di quali 25 scudetti parlano Mazzola.
Quindi tu dici e rispondi che in realtà, perché lui dice senza quello che sappiamo sarebbero 25, la nostra risposta è con quello che sappiamo sarebbero 15.
Ma io veramente, per me sarebbero 13.
Addirittura 13, due in meno?
Ma scusami, loro fanno i 5 scudetti che contano quelli con Moratti, e poi quello di Conte e quello di quest'anno sono 20. Io gliene toglierei 7. Sinceramente,
però bravo, poi, ha giudicato 13, mi va bene.
Per me siamo fermi. Per me l'ultimo scudetto serio è quello del tratto, quello dei record. Poi il resto, tutto quello che è successo dopo è farsa. Quello che è successo dopo è nato da una farsa. Non c'è, io non lo so. La Juve va in B, però si porta dietro dei campioni del mondo, si porta dietro dei palloni d'oro, gente che la segue anche in B. Io non so quanti avrebbero seguito l'Inter in B, sinceramente, quindi non lo so, non credo. E comunque l'Inter, la Juve aveva uno squadrone, e l'Inter non ce l'aveva lo squadrone, era arrivato a, mi sembra, 17 punti dalla Juve quell'anno che poi è andato lo scudetto, quindi lo squadrone non ce l'aveva, quindi non lo so. Ecco, poi col senno di poi tante cose cambiano, però Però io
diciamo almeno stai zitto e non romperci più le scatole. Sì, hai goduto di un premio insperato, basta.
Ma lui butta lì i numeri a caso, ma quali sarebbero questi scudetti che reclama? Che arrivava a lui, a parte l'anno quello del 98, negli altri anni non è mai arrivato secondo. Cioè è sempre arrivato a 20 punti, anche nel 5 maggio è arrivato terzo.
Ma gli scudetti infatti si prendono da terzi, mica da secondi.
Ah beh sì, certo, questo punto di
scusa
vista, sì.
Dovresti questo saperlo, abbi pazienza. Attenzione, a proposito di allenatori, ci fanno sapere da Bologna, che sai che tutti danno per scontato le cose, che il patron del Bologna ha saputo, che le cose le sa, vuole tenersi Motta rinnovandogli il contratto fino al 2026 con la qualificazione Champions League.
Ma non so, io penso che un allenatore, cioè se uno, adesso al di là della Juve, no? Ci sono diverse panchine importanti che quest'anno si liberano. Motta al Bologna, cioè porta il Bologna in Champions League, fa un'impresa colossale, cioè se dovesse rimanere lì avrebbe tutto da perdere. Un allenatore in rampa di lancio che sa quando è il momento di poter di spiccare il volo, ecco, secondo me sarebbe un errore suo rimanere a Bologna senza che venga la Juve, poi può darsi che vada anche al Liverpool, che ne so. Però secondo me tu, dopo che hai portato il Bologna in Champions League, ma cosa vuoi fare di più a Bologna? Cioè, non è, credo che per la sua ambizione abbia altri piani, ed è questo l'anno giusto per poterli attuare. Non ha senso. Poi io capisco il Bologna, però ragazzi, bisogna anche essere, cioè, un po' così, cioè, un po' realistici, esatto. Insomma, ci sta che l'allenatore del Bologna, proprio un'annata come questa, voglia insomma, cioè, per portare a casa,
si chiama una grande squadra, indipendentemente dal momento che attraversa, l'allenatore non dice di no. Anche perché se io fossi Thiago Motta sarei curioso di venire alla Juve a capire perché noi vinciamo così tanto scudetti. Visto che no?
Sì, no, oddio, visto che mi sembra che abbia cambiato idea anche Sarri quando è venuto alla Juve, insomma.
Appunto, capisci? No, quando annusa vive l'ambiente, capisci? Attenzione, che tu pensi di andare a fare la finale di Coppa Italia, Rinaldi, così da impunito. E invece no, perché ieri c'avevi due diffidati in campo e uno te l'ha beccato subito. Quindi Locatelli è squalificato per la finale di Coppa Italia. Ma non era stata tolta, ci scrivono da casa, la regola dei diffidati che saltano la finale? No, è stata tolta quella della Supercoppa e lì noi non c'eravamo. Quindi,
cioè. Ragazzi, alla fine della fiera la Coppa Italia sono 4 partite, 5 partite. Se non sei in grado di gestirti, e ieri Locatelli non è stato in grado di gestirsi, perché no, sinceramente però, l'ammonizione è stata sacrosanta.
Però scusa Francesco, siccome noi siamo andati avanti tutta questa stagione criticandola la situazione di Locatelli, no? Però tutta questa stagione Locatelli intoccabile, è il nostro regista, adesso nella partita più importante dell'anno, la finale di Coppa Italia, non c'è. Quindi
Fagioli quando è che gli scade la squalifica a Fagioli? Ho perso i conteggi, non so.
Fagioli rientra l'ultima in casa col Monza, Juve Monza.
Ma la scadenza quando è che scade proprio fisicamente? Ma così chiedo, perché
bella domanda. Io mi ricordavo che tornava col Monza. Adesso
no, per l'ultima anch'io col Monza. Però
adesso te la recupero. No, te la recupero. Sì, ma noi pensavamo Juve Monza, ma non facciamo i conti che
giocherà Nicolussi Caviglia, credo, come con l'Inter in campionato. A questo punto, suppongo che.
E perché non fare un bel 4-2-3-1? A me è piaciuto quando l'abbiamo fatto, anche se erano solo 20 minuti.
A me è piaciuto, ma evidentemente ormai ci ho rinunciato. Non giocheremo
non
mai
ho
così.
Detto tridente 4-2-3-1, dai.
Capito, non lo faremo, quindi oppure lo faremo, ma nei tre ci sarà un Cambiaso, ci sarà non lo so, Alcaraz, piuttosto che, ma saranno sempre centrocampisti / difensori adattati a giocare in quel ruolo lì. Certo, non giocherà Ildiz, Chiesa e Vlahovic, ecco, se è lì che vuoi arrivare, lì si è capito.
Mannaggia, ringrazio Enzino Marangio che mi viene in aiuto più veloce lui di Zuliani a digitare Fagioli sulla tastiera. Purtroppo finisce il 19 maggio la squalifica di Fagioli.
Porca miseria,
ha messo la squalifica proprio 4 giorni dopo la finale di Coppa Italia. A volte queste coincidenze, mannaggia.
Esatto, una coincidenza che praticamente è l'unico che è stato punito in Italia.
Senti, a proposito di puniti e impuniti, no, visto che abbiamo parlato di fagioli, mi è venuto in mente Tonali, che anche in Inghilterra dicono che praticamente sta scommettendo anche sul Newcastle. Vabbè, ma noi se, chi se ne frega, tanto è un ex Milan, mica un ex Juve. Certo. A proposito dei nostri avversari di sabato, che vengono forse più disastrati di noi a sta partita,
Sarebbe un'occasione da sfruttare. All'andata siamo stati bravi a sfruttare l'occasione di loro che sono rimasti in 10. Bravi. Ci abbiamo messo del nostro per non farlo, perché alla fine poi sembrava che andesse bene anche lo 0-0, poi un tiro deviato di Locatelli ci ha fatto vincere la partita. Bisogna essere consci che bisogna assolutamente giocare per vincere, perché l'Atalanta e il Bologna, che sono le squadre dietro, e la Roma, sono squadre che in questo momento...
Ma tu lo dici in ottica Champions League, non secondo posto, spero.
Sì, lo dico in ottica Champions League, anche
perché
se poi...
Anche se vinciamo lo scontro diretto, siccome a Cagliari non abbiamo vinto, andiamo a 2 punti, dopodiché loro c'hanno 4 partite inutili, noi abbiamo Roma e Bologna.
No, allora mettiamola così, se dovessimo vincere, secondo me ci rilanceremo anche per il secondo posto, perché è vero che loro magari hanno un calendario più facile, ma loro in questo momento, secondo me, con la testa... Ma l'hai visto già col Sassuolo, loro col Sassuolo hanno giocato una partitaccia, che hanno raddrizzato per un pelo... E poi Sassuolo l'abbiamo visto giocare con Lecce, perdere 3 in casa in maniera assurda, quindi in questo momento loro con la testa non ci sono, è l'ultima possibilità che avevano, è un po' come noi, no? Puntavano sull'Europa League, sfumata anche quella, sì, poi addirittura il derby è stata la mazzata definitiva, loro in questo momento sono sotto un treno a livello di psicologico, dovremmo essere bravi ad aggredirli, saremo in grado di aggredirli, non mi pare proprio in questo momento, però chi lo sa. Io
vivo qua non aggrediamo nessuno, quindi
vivo sempre con la speranza che ci sia la svolta. Allora, se dovessi battere il Milan, è vero che comunque rimani sempre terzo, però loro in questo momento con la testa, con un allenatore sfiduciato, con l'ambiente ormai che è quello che è, insomma, ma l'hai visto anche alla fine partita del derby che sono stati espulsi in 3, ormai con la testa sono stati espulsi in 2 più uno che era diffidato se ha preso il giallo. Cioè, in questo momento loro mi sembrano veramente sotto un treno e tutto sommato anche demotivati, visto che credo gli manchi un punto, una roba così per la certezza di andare in centro.
Attenzione, Rinaldi. Non abbiamo ancora finito la puntata e io sono su bianco, scaricate Bianconera News, cioè va che lavoro che fanno in tempo reale su Bianconera News. Rinaldi, Radio Bianconera, questa squadra manca autostima e aggiunto gli lancio un messaggio. Cioè, tu non fai il tempo a finire
il discorso. L'ho scaricata anch'io, adesso la vado a vedere, comunque l'ho scaricata anch'io. Scaricate Bianconera News.
Scaricatevi Bianconera News.
Scarichiamo i miei interventi.
Bravo, scarichiamo anche un po' gli ex amici rossoneri di una volta. Cosa hanno combinato quell'anno famoso, gli amici rossoneri?
Allora, l'anno del gol di Muntari, ormai passato alla storia per essere l'anno del gol di Muntari, no? Ormai è quello uno dei più grossi furti della storia del calcio, sebbene nella stessa partita ci sia un gol annullato a Matri in maniera regolare, che no, dice, ecco, col VAR quel gol sarebbe stato convalidato, col VAR magari veniva espulso Mexes che aveva tirato un pugno a Borriello, e magari proprio lo stesso Muntari che ne ha combinate di ogni all'Steiner. Ma quell'anno lì, partiamo dai numeri semplici, quell'anno lì il Milan ha 10 rigori a favore, 10. La Juve sai quanti ne ha avuti?
4,
di cui l'ultimo con l'Atalanta ormai a campionato finito, che lo batte Barzagli. Quindi praticamente già questo ti fa capire quanto siamo stati favoriti. E non è che non ne abbiamo avute di occasioni per avere rigori, Mi ricordo uno a Parma con Pirlo che sulla riga di porta sta per calciare, per fare gol e viene colpito da dietro e viene atterrato.
Sì. calcio nel sedere.
Esatto. Ma loro di questi 10 rigori, ce ne sono alcuni che sono veramente inventati, cioè tipo quello di Maxi Lopez con la Fiorentina, assolutamente inventato, quello col di Ibra nel derby mentre noi stiamo vincendo a Trieste contro il Cagliari, loro vanno in vantaggio nel derby con un rigore inventato, perché Giulio Cesare esce, prende la palla e poi Ibra gli va addosso, rigore. Ce ne sono alcuni su cui ci sono, allora ce n'è uno con la Roma in cui prima c'è un fallo di un giocatore del Milan su quello della Roma, e poi sul proseguire dell'azione c'è un tiro che viene deviato da De Rossi col braccio, calcio di rigore. Mi dice, vabbè, fallo di mano è rigore, certo. Peccato che quando giocano col Genoa, mentre noi stiamo pareggiando a Cesena, loro giocano in casa col Genoa, e c'è un tiro del Genoa a botta sicura, e c'è Nesta che si immola per terra e con il braccio alto stoppa il pallone che sta andando in porta e il rigorellino viene dato. C'è loro che vincono a Roma con un gol di Ibra che parte da posizione di fuorigioco. A Bologna c'è Seedorf che salta di testa e prende la palla col braccio. Il rigore che viene dato al Milan nasce da una posizione di fuorigioco prima di Ibra. Non ne viene dato uno dopo al Bologna, simile a quello che viene dato al Milan col Catania su Robinho. Ce n'è uno col Siena, in cui c'è Boateng che veramente è lui che travolge il portiere e viene dato rigore al Milan. Ce n'è uno con l'Atalanta in cui è Pato che fa fallo e viene dato rigore al Milan. Cioè quell'anno lì 10 rigori di cui forse uno era netto, cioè gli altri sono tutti gol, due sono inventati totalmente, altri sono o con falli precedenti. Cioè quell'anno lì il Milan ha avuto veramente tanti favori arbitrali. Ma queste cose qui, per saperle, dovete o andarvele a cercare in rete, ma cercarvele molto bene, o seguire la Juve in Gol al mercoledì con Claudio Zuliani e Francesco Rinaldi, perché se no non le trovate in giro.
Vi abbiamo trasmesso uno scenario da portare al bar ogni qualvolta uno del Milan vi dirà però è nato tutto dal gol di Muntari. È peccato che dovevi avere 20 punti in meno.
Sì, 10 rigori barzelletta.
Beh, cui... ma caro Rinaldi, guarda che oramai qua abbiamo anche mandato in vacca questo campionato, ma ragazzi, sì. Noi l'anno prossimo al primo derby d'Italia facciamo uno yo-yo col campionato di quest'anno. Sì, perché tu adesso a distanza di anni tiri fuori questa cosa qua dell'anno di Muntari che non si ricorda nessuno, neanche i nostri tifosi. Ma quest'anno, perché va bene, noi abbiamo mollato, dopo Empoli siamo crollati, non siamo all'altezza, tutto quello che vuoi, ma noi siamo arrivati allo scontro diretto che questi qua dovevano, per parafrasare Moratti o Mazzola, questi qua dovevano avere 16 punti in meno allo scontro diretto. E non esagerando,
No, stati, diciamo che, ma basta vedere la classifica anche quest'anno, insomma, dei rigori avuti, 14 mi pare, quanti sono, insomma, sono tanti quelli che hanno avuto quest'anno, basta vedere gli interventi on field review che sono stati fatti, gli unici due che sono stati fatti in cui non hanno cambiato la decisione era per favorire loro, perché con Lecce avevano dato un rigore a Lecce, sono andati a rivederlo e gliel'hanno tolto. E sono andati a rivedere quello col Genoa e invece lì gliel'hanno dato. Cioè, con la Roma è andato a rivedere, con la Roma c'era il fuorigioco di Thuram, mi pare, che insomma va a contatto anche col portiere, va a rivederlo e convalida il gol. Quindi cioè, sono gli unici casi. Poi c'è anche la questione delle ammonizioni che era il cavallo di battaglia di Calciopoli, no? Le ammonizioni mirate. Cioè, quest'anno loro hanno un rapporto falli fatti a munizioni ricevute che è veramente irrisibile rispetto a quello di tutte le altre. Noi siamo dal lato opposto della barricata, perché noi invece avevamo arrivato a un certo punto che avevamo 3-4 ammoniti a partita sempre. Credo anche adesso, non è che ci andiamo molto lontano, però insomma, poi è chiaro che il campionato l'hanno stravinto e quindi, però nei momenti veramente complicati hanno pesato certe decisioni arbitrarie.
No, scusa, che intanto io ho una chat, come sai, attivissima, sono meravigliosi i nostri tifosi. E già il 19 maggio è lunedì, quindi se Bologna lunedì si giocasse il 19 maggio, Fagioli può giocare Bologna-Juve.
Ah beh sì, però perché si dovrebbe giocare lunedì? Perché abbiamo giocato la Coppa Italia, non credo. No.
Noi giochiamo il 15... No, ma poi noi ci fanno questi spostamenti qua a noi, ma dai!
Giochiamo ogni mercoledì, non giochiamo di giovedì, insomma, penso che lo spostamento ce lo dà, non credo che... A parte che non credo che poi torna dalla squalifica, pronti via, lo mette subito in campo, magari a giocare a una finale, era una buttata la mia, però non credo, cioè, è vero che sei sempre allenato e tutto, però insomma il ritmo partita è un'altra cosa, insomma.
Sì, ma poi ragazzi adesso voglio dire, è sempre adesso, non esageriamo che qua,
cioè che si sia non ci sia Fagioli col Bologna non credo che ci cambierà la stagione adesso.
No, ripeto anche perché non sarebbe proprio pronto.
Spero di arrivare a Bologna-Juve già bello qualificato per la mia Champions League e dire anche un bel chi se ne frega di Bologna-Juve.
Se quello dipende, non dipende solo da noi, perché io ho fatto un conto sull'Atalanta. L'Atalanta può fare 18 punti perché gliene mancano 6, può fare 18 punti, quindi a noi ne mancherebbero 9 matematicamente se l'Atalanta le vince tutte.
Ma c'è Atalanta-Roma, quindi o una o l'altra, noi ne mancano 7, dai.
Sì, io ho buttato 9 perché ho preso l'Atalanta.
Ascolta, vediamo di farne 3 col Milan sabato, così ce ne mancano 4. Poi cosa abbiamo? La trasferta di Roma, chi se ne frega, Juve e Salernitana altri 3 e siamo già belli che a posto.
Poi c'è il Bologna poi c'è il Monza.
No, il Monza è l'ultimo.
Sì, dico, poi c'è il Bologna, c'è la Salernitana.
Ma io prima di Bologna voglio essere tranquillo. Prima di Bologna vorrei essere tranquillo.
Col Bologna non credo che arriviamo tranquilli. Prima di Bologna, non credo che arrivi altre
cose. Vabbè, ma mai che mi dai una notizia positiva. Comunque, siccome abbiamo pochissimi minuti, cioè ci stiamo dimenticando dell'avversario. Noi siamo in finale, ma stasera si gioca Atalanta-Fiorentina. Cioè noi dobbiamo fare il tifo per qualcuno, dobbiamo gufare qualcuno, chi se ne frega?
No, credo che sono due squadre che possono metterci in difficoltà come ci ha messo in difficoltà il Cagliari e tutto, quindi vedendo il campionato ti direi di evitare l'Atalanta, però credo che la Fiorentina di Coppa non sia la stessa squadra che gioca il campionato, visti i risultati che fa e visto che ha fatto una finale
però anche la Fiorentina scorso, che abbiamo battuto 1-0 là 1-0 qua, non tira mai in porta, forse è meglio la Fiorentina.
Sì, forse sì, però sai, queste cose sono cose brutte da dire perché poi magari sembra che te le tiri dietro, quindi non lo so.
Vabbè, non abbiamo fatto come Gagliani, la Champagne Deportivo abbiamo già vinto la Coppa, cioè o Atalanta o Fiorentina, non stiamo parlando di...
Allora, vedendo il campionato ti direi la Fiorentina, perché noi con l'Atalanta abbiamo fatto fatica là, perché poi in casa tutto sommato neanche poi così tanta fatica, però là ne abbiamo fatta tanta. E però ripeto, la Fiorentina di Coppa è una squadra diversa. La Fiorentina, insomma, l'anno scorso ha fatto una finale di Conference di Coppa Italia, quest'anno è in semifinale di Conference, è in semifinale di Coppa Italia, quindi è comunque una squadra che nelle partite secche può metterti in difficoltà, quindi dirti adesso non saprei, insomma. Nel computo della corsa Champions che dicevamo prima, bisogna tener conto anche che sia l'Atalanta che la Roma hanno anche gli impegni europei che, come abbiamo visto con la Roma, possono pesare tanto, perché non so, la Roma dopo la prima col Milan credo che abbia pagato tanto col Bologna, quindi vediamo.
Va bene, io chiuderei con un po' di ottimismo, se sei d'accordo, vediamo di pescare qualche messaggio ottimista. Questo no. Questo nemmeno, questo neanche. Urca, vediamo Terry, dai, chiudiamo con Terry che è una ragazza. Buon pomeriggio Claudio, saluto e ringrazio come sempre Francesco. Mai smettere di tifare la nostra amata Juventus, tanto non cambierà niente fino al 26 maggio. Anzi, sono convinta che le altre prestazioni saranno ancora peggio.
Oh mamma, meno male che l'ottimista.
E infatti io speravo, finale raggiunta va benissimo, il resto va male, molto male, soprattutto di testa e prestazioni. Un abbraccio anche a te, Terry. Ragazzi, vi ricordo che sabato è inutile che cerchiate il biglietto perché l'Allianz Stadium è esaurito, giochiamo alle 18 contro il Milan, ci giochiamo una fetta di qualificazione Champions e, seguendo Rinaldi che oggi è stranamente più ottimista rispetto al solito, magari anche una piccola speranza di secondo posto. Quindi ci vediamo tutti sabato.
Speriamo bene.
No, ho appena detto che eri ottimista, scusa.
No, io vado allo stadio ogni volta che vado, anche quando giochiavamo contro squadroni dell'Inter del triplete, io ero sempre ottimista. O il Barcellona o Real Madrid, io vado sempre ottimista. Andrò a vedere la finale di Coppa Italia, vado ottimista. Quindi se dovessi andare pensando di perdere, magari non ci andrei.
Già
il fatto che ci vado sperando di e credendo di poter vincere.
Meno male. Rinaldi, vatti a leggere adesso tutto quello che hai detto, che magari te lo sei dimenticato, su Bianco Nera News. Ci vediamo la settimana prossima.
Va bene, ciao Claudio, un salutone a tutti.
Ciao Francesco, grazie a te, grazie a tutti voi, grazie soprattutto oggi per gli straordinari con la Juve in gol a Federico direttamente dalla nostra regia di Roma, a cui passo la palla per i due in bianco e nero.
Ci piace sempre tanto quando succede la Juve in gol su Radio Bianconera.